Siamo collegati con Federico. Buongiorno Federico.
Ciao a tutti e a tutte.
Allora, vogliamo parlare di una questione della quale parlava, discuteva ieri, c'era un articolo ieri sulla Repubblica. Parliamo della questione accoglienza dei richiedenti asilo. Il titolo dell'articolo di ieri, redatto da Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, era: più di un anno per l'asilo e il conto dell'accoglienza vola oltre il miliardo. In questo articolo si puntava soprattutto il dito sulla questione dei tempi necessari per ottenere una risposta da parte delle commissioni territoriali preposte all'esame delle varie domande di asilo. Ma la partita è decisamente più complessa e attraversa anche la questione del grande business rappresentato dalla cosiddetta accoglienza profughi. Federico, cosa ci puoi dire?
Ma insomma, è un argomento di cui appunto anche Blackout sta occupando da tempo, perché ovviamente è sulla bocca di tutti in questo momento, è l'argomento, no, per quanto riguarda tutto il complesso e variegato mondo, diciamo così, dell'immigrazione, chiamiamola così per capirsi, questi ultimi mesi, appunto la famosa invasione tramite barconi di persone che con la maggior parte, no, che poi richiedono asilo, è l'argomento principale, come qualche anno fa c'erano l'invasione rumena, l'invasione cinese, l'invasione albanese, adesso c'è l'invasione genericamente profughi. No. Comunque, detto questo, è giusto quindi continuare a parlarne, anche per cercare di smentire alcuni luoghi comuni, alcune menzogne e alcune o anche proprio cose false o mancanti. L'articolo della Repubblica che io ho letto conteneva intanto chiaramente alcune cose non dette e alcune cose false. Una delle cose false era che diceva che tutti i richiedenti asilo, no, i profughi, entrano in una delle varie strutture preposte, siano lo SPRAR, che è, diciamo, il sistema per la protezione dei richiedenti asilo e rifugiati, no? Che è il sistema diffuso in tutta Italia di strutture più piccole in cui c'è proprio un programma di aiuto, di assistenza e di integrazione che, quantomeno sulla carta, dovrebbe garantire un'assistenza dignitosa a queste persone. E se no ci sono i famosi, o meglio, famigerati CARA o centri di accoglienza e quant'altro. Però non è esattamente così, nel senso che comunque allo stato attuale in giro per l'Italia ci sono persone richiedenti asilo che hanno fatto regolare domanda di richiesta asilo, ma non essendoci posti né nei CARA né negli OSPRAR, nei centri di accoglienza, rimangono in strada finché non si libera qualche posto in alcune di queste strutture. Quindi quello che dice l'articolo Repubblica è inesatto, non è vero che tutti i profughi sono in una delle strutture, c'è anche profughi che sono tuttora in strada, questo un po' ovunque, questa è una cosa intanto da sottolineare dell'articolo Repubblica. E poi un'altra cosa da dire, no, è l'articolo Repubblica che non dice una cosa molto importante, anche per spazzare uno dei tanti luoghi comuni razzisti che girano riguardo ai richiedenti asilo, no? Cioè sono qui a molte spese a non fare un cazzo, fondamentalmente, questa vulgata, no? Che gira. E peccato che ben pochi sappiano e pochi dicano, in questo caso Repubblica è complice, non so se una dimenticanza è voluta oppure no, può anche essere anche di no, che qualsiasi richiedente asilo, una volta fatta la domanda, per i primi 6 mesi non può legalmente lavorare, questo per legge. Dopo 6 mesi, se la sua domanda non è stata ancora vagliata, può cercarsi un lavoro regolare, ma per i primi 6 mesi no, quindi tutti lì, in pari 81.000, mi pare che siano i numeri dell'articolo di Repubblica, richiedenti asilo in Italia, che sappiamo quindi che tutti i tempi per il veto da parte delle varie commissioni territoriali della domanda sono 9 mesi, anche di più, addirittura un anno se non più, e allora quindi tutti per i primi 6 mesi non possono lavorare, no? Questo è la legge che lo dice, no? Quindi queste persone sono mantenute in uno stato comunque di non poter fare niente, di non potersi comunque iniziare a procacciare un reddito, eccetera, eccetera, per almeno 6 mesi. Questo è una cosa da dire. Dopodiché è chiaro che il problema è sta a monte, ho detto queste due specifiche, no? Sta a monte. Allora, le domande di richiesta di asilo nel nostro paese negli ultimi anni sono enormemente aumentate. Sono aumentate per un motivo banale, perché sono aumentate la crisi in Medio Oriente, la crisi africana, le guerre sono aumentate, sono moltiplicate, sono moltiplicati i conflitti cosiddetti interreligiosi, poi bisogna andare a guardare caso per caso cosa questo significa, ma in questo momento non abbiamo il tempo. Se continua la spoliazione di risorse, di territori, delle risorse ambientali portate avanti dalle multinazionali, dagli stati, eccetera, eccetera, quindi è ovvio che si creano sempre più condizioni per cui sempre un numero maggiore di persone, ecco, cerchi una vita migliore, cerchi o di sopravvivere banalmente o comunque una vita migliore, no? Questo è un dato banale. Infatti, quando si dice aiutiamo, il famoso slogan populista, trattino razzista, aiutiamoli a casa loro, che non sappiamo che non è così una baggianata, nel migliore dei casi è un'opera caritatevole. Ma noi sappiamo che se veramente, se l'unico modo di, tra virgolette, aiutarli a casa loro, che è un'espressione terrificante dal nostro punto di vista, comunque prendiamola per quello che è, sarebbe un completo rivolgimento delle politiche economiche a livello mondiale, chiaramente. Cioè, vuol dire, se noi, no, inteso come governi occidentali, ma non solo, pensiamo anche a quello cinese, finissero di espropriare le risorse naturali, i terreni agricoli, quant'altro, di tutti i paesi cosiddetti sottosviluppati, cioè finissero con gli interventi militari, probabilmente tantissime di queste persone se ne starebbero volentieri a casa loro, con i propri parenti, con i propri amici, con i propri figli, con i posti dove sono nati, eccetera, eccetera. Questo, ecco. Così, sono sempre punti da mettere, secondo me, bene in chiaro, senza contare il fatto che, per quanto ci riguarda, comunque il principio di libertà di circolazione non crea mai nessun tipo di confine, è un principio che va ribadito comunque, questo è chiaro, insomma. Dopodiché, ecco, adesso, e qui insomma mi fermo, poi mi fate limite delle domande, il fatto che comunque, tornando a casa nostra, il sistema di clienti asilo, è chiaro che qualsiasi forma di accoglienza, come qualsiasi forma di stato sociale, di welfare appaltato a enti esterni, ma anche non appaltato a enti esterni, dove girano soldi, porta a comunque dei business, degli appetiti e del lucro, ma questo non è un fatto perché l'accoglienza, perché è questa società che funziona così, qualsiasi ambito della vita è mercificato ed è, deve portare profitto, quindi il fatto che ci scandalizzi per le cose come successe, no, Roma Capitale qualche tempo fa, in specifico per i fondi destinati ai Rom, che poi non avevano mezzo e stavano di campi fatiscenti, così tra altre strutture di richiesta asilo in cui le cooperative o i consorzi appaltanti si beccavano tot soldi al giorno e ai clienti asilo stavano in strutture terrificanti, fa parte della normalità, purtroppo, ma della normalità di questo sistema sociale, chiaramente, questo è abbastanza chiaro. Dopodiché la questione commissioni, le commissioni sono state aumentate, evidentemente non bastano ancora, questo è chiaro, perché comunque il flusso in aumento, le commissioni dovrebbero essere aumentate, questo sarebbe un miglioramento burocratico, perché non sarebbe altro, insomma, per smaltire maggiormente le pratiche. Dopodiché, anche qui il problema a monte, si decide di investire e invece di raddoppiare le commissioni le triplichiamo, vuol dire che si tolgono soldi da altre parti, e i tuoi soldi dove toglierle? Noi sapremo dove toglierle, no? Spese militari, grandi opere, il baraccone delle SPO che avete nominato prima, però si tratta chiaramente di scelte politiche, ovviamente.
Mi sembra un dato decisamente, come dire, chiaro da questo punto di vista. Ma in questi mesi si è parlato anche di quanto sia grosso il business legato ai profughi. Forse un breve accenno su questo tema, che credo che vada ben al di là degli scandali che sono scoppiati per Roma Capitale.
Beh sì, chiaro, Roma Capitale si sa, quando ci sono, ogni tanto viene fuori qualche cosa eccezionale, tra virgolette, che sembra l'eccezione, e c'è il grande scandalo, no, non so se Roma Capitale è uno, ma ovviamente non è l'unico, però si tratta di comunque un sistema fatto in modo per cui il lucro e il profitto sia attraverso la pelle delle persone, in questo caso dei richiedenti asilo, rifugiati, sia una cosa molto 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 facile, e in quel caso l'unica cosa a chi va in mano sul territorio, perché le strutture che sui territori si occupano dei richiedenti asilo e rifugiati sono molto diverse fra di loro, perché ci sono strutture, associazioni piccole o più o meno piccole, nate su questi scopi, e che in alcuni casi svolgono anche un'opera comunque dignitosa di accoglienza effettiva, ma in molti casi sono state strutture nate per tutti altri scopi, che semplicemente trovano, invece di fare una gara di pulizia, con una gara d'appalto per i richiedenti asilo, per capirsi, c'è delle cooperative sociali, eccetera, eccetera, o anche strutture create ad hoc proprio per questa cosa qui, perché si vede l'appalto, si vede la possibilità di tirare su soldi, e quindi ci si mette in lista, o comunque si fanno convenzioni con gli enti locali per poter accedere a questi soldi, che dopodiché possono avere una gestione anche molto molto disinvolta. Per capire un dato chiaro, gli operatori che sul territorio lavorano con queste persone, perché non ci sono solo le spese, ma sono anche i lavoratori e lavoratrici che svolgono opera di operatore sociale con queste persone, che chiaramente per i motivi di lingua, di pratiche burocratiche, di conoscenza, devono anche essere proprio seguite per tutte le varie cose che hanno bisogno per avere una propria autonomia. Ecco, non è che in queste convenzioni a livello nazionale c'è stabilito che tipo di contratto, che tipo di trattamento economico questi lavoratori devono avere, perché puoi avere le stesse persone che svolgono lo stesso numero di ore, le stesse mansioni in due lati diversi d'Italia e avere degli stipendi differenti di centinaia di euro, per capire, cioè puoi avere uno pagato 1300 euro che può essere una paga, insomma, non dico alta, ma quantomeno dignitosa, è uno che per stesso ore becca 700 da un'altra parte, perché non c'è da questo punto di vista, ma questo è solo un piccolo esempio di come è facile fare business, ecco, su queste cose qui, anche sulle pelle dei lavoratori e non solo dei rifugiati.
Ecco, volevo chiederti una cosa, ma su questo piano qui, quindi non esiste una convenzione standard, non esiste quindi anche una richiesta nei capitolati d'appalto, laddove si vada d'appalto, e non una convenzione anche sul tipo di appunto sul tipo di contratto da applicare ai dipendenti della cooperativa?
No, i capitolati sono molto generali. Capitolati, poi sono, cioè, i capitolati, le convenzioni che le prefetture, queste cose passano,
sono quindi convenzioni e non capitolati.
Sono convenzioni, me lo parlo per la mia esperienza, non potrei dirlo per tutta Italia, ma io penso che in anima sia, quelle sono convenzioni dirette fra la prefettura, gli enti locali e le associazioni, queste consorzi.
Ma la modalità di scelta di questi
consorzi? Di solito
consorzi
è assegnazione diretta.
Quindi la modalità di scelta è su via conoscenza, in buona sostanza.
Di solito genericamente è così. Poi ripeto, non posso dire, siccome ormai è in tutta Italia, quindi non posso dirlo per tutta Italia, però in linea di massima, da quel che so io, sicuramente per la mia esperienza, è un'assegnazione diretta. Dunque è un'assegnazione diretta che, ripeto anche lì, a volte di questa assegnazione, cioè, c'è una struttura che lavora con i richiedenti asilo da 20 anni, quindi ben prima della cosiddetta emergenza, che è radicata sul territorio, che non è legata a caratteri nazionali e che anche se l'unica sul territorio svolge, può comunque svolgere una comunque un ruolo positivo. Sono eccezioni, ma ci sono. Nella maggior parte dei casi invece sono come anche in altre convenzioni o altri appalti pubblici, perché in fondo è una specie di, non è un appalto dal punto di vista tecnico, ma comunque è un affidamento a terzi di una forma di welfare, alla fine avviene con amici degli amici, conoscenti, eccetera. Ma
certo, la convenzione.
Il tipo di logica non è differente da una situazione per un lavoro edile, al di là dei meccanismi tecnici, per una convenzione diversa, una gara d'appalto, da un bando, eccetera, eccetera, adesso sarebbe lunga la cosa, però il tipo di meccanismo che si instaura non è differente.
Sì, no, è anche vero comunque che una convenzione ovviamente permette a chi si convenziona, come dire, di scegliere molto più facilmente che non con una gara d'appalto, dove comunque teoricamente deve metterla in gara all'esterno e non potrebbe teoricamente sempre essere sicuro di a chi andrà poi l'affidamento. È ovvio che con una convenzione si fa assolutamente quello che si vuole, il mezzo, ma era notoriamente, io conosco bene anche la situazione delle cooperative sociali nel torinese, sul welfare in generale, per molto tempo sono state utilizzate esclusivamente convenzioni, perché era chiaro che c'erano dei referenti politici che volevano portare avanti determinate cooperative, c'erano degli accordi storici, quindi insomma niente di stupefacente, insomma vedo che queste pratiche continuano tranquillamente ad essere messe in piedi e a funzionare in giro per l'Italia.
Io a questo punto vi dovrei salutare.
Grazie mille, ti stavamo per salutare anche noi, grazie per il contributo, alla prossima.
Niente, ciao a tutti, ciao.
Ciao, 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 ciao.